Vogliamo aprire la parola del Signore e questa mattina cambieremo il brano della nostra lettura nella prima lettera ai Tessalonicesi e leggeremo dal capitolo 2 i versetti dal 13 al 16. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Così dice la parola del Signore. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi che siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così, senza posa, la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Fin qui la parola del Signore. Grazie è una di quelle parole, una delle prime che cerchiamo di insegnare ai nostri figli. Gli insegniamo loro a ringraziare per quello che ricevono, a chiedere in modo da aspettare, da ricevere senza pensare che tutto quello che viene dato loro sia dovuto. E questa parola non solo deve essere imparata, ma bisogna poi che si mantenga in buon esercizio l'abitudine di dire grazie, perché in molti casi purtroppo dopo pochi anni questa sana abitudine viene persa. Eppure anche nei casi in cui spesse volte l'abitudine di ringraziare viene mantenuta, spesso diventa una pura formalità, qualcosa che si dice perché si deve dire, perché chi lo dice viene qualificato come una persona educata e perché ci fa essere carini e quindi ci fa apparire graziosi. Però se ci pensate, e a me qualche volta è capitato, pure un pappagallo o un merlo indiano sono in grado di dire grazie quando gli si dà qualcosa, se sono ben addestrati, no? Però certamente il grazie dato da questi animali parlanti non ha niente a che vedere con lo spirito di gratitudine che invece bisogna avere quando si pronuncia questa parola. Perché ringraziare e esprimere dei ringraziamenti è qualcosa di importante? Perché esprime e mostra qualcosa che ha a che fare con il carattere della persona, con la condizione spirituale della persona. Chi mai dice grazie, chi ha estrema difficoltà ad esprimere la gratitudine, spesse volte manifesta un sintomo preoccupante riguardo al suo stato spirituale. Ora, proprio perché sto facendo questo discorso? Perché gli autori di questa epistola, vi voglio fare notare che qui in questa epistola in modo particolare, non, sebbene viene attribuita all'Apostolo Paolo, ma continuamente lui dice noi, parla al plurale, e infatti l'intestazione dice Paolo, Silvano e Timoteo, e anche qui nel nostro testo, nel versetto 13 del capitolo 2 dice: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio. Quindi sono sempre, possiamo dire, gli autori di questa lettera, Paolo, Silvano e Timoteo, esprimono nuovamente il ringraziamento a Dio per ciò che Dio aveva fatto per questi Tessalonicesi. Vi ricordate, abbiamo visto come questa lettera inizia esprimendo un ringraziamento a Dio per i Tessalonicesi, e poi nella prima parte del capitolo 2 abbiamo visto che incidentalmente Paolo, Silvano e Timoteo parlano del ministero cristiano, delle qualità di un vero servo di Dio. Adesso ricominciano con i ringraziamenti. Ora, che la prima cosa quindi che questa mattina io vi voglio dire, che cosa rivela intorno alla persona, intorno a un uomo di Dio, una donna di Dio, un cristiano, una cristiana, che cosa rivela questa attitudine a ringraziare? A ringraziare in questo caso e soprattutto a ringraziare Dio. Non ci dobbiamo meravigliare, non ci dobbiamo meravigliare che ritornano a ringraziare, perché sembra proprio che la vita di questi uomini di Dio, di Paolo, di Silvano, di Timoteo, era una vita vissuta nel continuo ringraziamento a Dio. Infatti vi voglio fare osservare che dicono: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio. Ringraziamo sempre. Sempre significa sempre, significa ogni volta che preghiamo, ogni volta che ne abbiamo la possibilità, ogni volta che ci rivolgiamo a Dio, ogni volta che eleviamo il nostro cuore in preghiera, non possiamo fare a meno che ringraziare Dio. Perché il ringraziamento è qualcosa, almeno come ce lo fa vedere questo testo, che non si fa una volta per sempre? Ma vi è mai capitato che ringraziate qualcuno e dice: oh, basta, mi hai ringraziato, non me lo dire di nuovo, no? Perché il ringraziamento, secondo quello che dice la scrittura, qui non è un pagamento. Il ringraziamento non è un pagamento. Voi quando prendete una cosa pagate, giusto? Avete pagato e poi non è che andate di nuovo e la ripagate. Certo, chi ve la vende sarebbe più contento se lo faceste tante volte, ma il ringraziamento non è un pagamento che una volta fatto, vabbè, si può dimenticare. Il ringraziamento sincero rivela il carattere della persona. Una persona che ringrazia e che continua a ringraziare Dio ed esprime questa gratitudine a Dio con parole mostra qualcosa della sua mente e qualcosa del suo cuore. Dovremmo dire che la vita del cristiano è una vita eucaristica. Dice il fratello Ulfo, ha cominciato a parlare come un prete, no? come un cattolico, no? Eucaristia significa proprio ringraziamento, è proprio la parola greca, no? che usa qui l'apostolo Paolo, no? La vita espressa come un ringraziamento, un rendimento di grazie continuo a Dio. Allora, che cosa ci dice la parola del Signore rispetto al fatto di persone che vivono ringraziando sempre Dio? La prima cosa è questa: una persona che ringrazia Dio costantemente, in modo sincero, è una persona che pensa, è una persona che riflette, è una persona che considera i fatti, che considera le persone, che considera le cose. non ringrazia chi si accontenta di consumare, non ringrazia colui che dopo, o colei che dopo aver preso qualcosa, aver goduto di qualcosa, avere avuto piacere dalle cose che ha, si accontenta di questo e finisce tutto lì. Se volete, il consumismo è proprio la negazione della gratitudine. Io prendo qualcosa, godo di qualcosa, dimentico tutto e cerco qualcos'altro che mi faccia tornare a provare quel piacere. La persona che non ringrazia, che non mantiene nel proprio cuore questo sentimento di gratitudine, è una persona che vive esclusivamente nel presente. Non pensa a quello che ha ricevuto, non pensa a cosa sarà il futuro, ma vive soltanto nel presente. Se oggi ho salute, se oggi mangio, se oggi è una bella giornata, se mia moglie mi ha cucinato un buon pranzo, se papà spende del tempo con me e così via, perché dovrei ringraziare Dio o ringraziare qualcuno? Perché tutte queste cose sono cose belle. E noi durante il corso della nostra giornata godiamo di tante cose belle. Noi abbiamo dei doni continuamente. Il sole che splende su di noi è un dono. La vita che noi riceviamo e che ci viene mantenuta ogni giorno è un dono. La salute è un dono. Le relazioni che abbiamo sono doni. Le cose belle, tutte quante le cose belle che abbiamo e di cui godiamo sono doni, e senza le quali la nostra vita è grama e misera. Pensate che se invece di vivere in Sicilia, che ha 360 giorni all'anno di sole, vivessimo in un luogo dove per 6 mesi c'è la luce crepuscolare, ci alziamo al mattino ed è tutto nebbioso, tutto scuro, e così dura per tutto il giorno, e non solo per tutto il giorno, ma per tutto il mese, e non solo per tutto il mese, ma per 6 mesi. Ci sono luoghi al mondo dove si vive così. Non mi meraviglio che ci siano altissime percentuali di suicidi in questo luogo. Pensate che cosa è la vostra vita se dopo un mattino vi svegliate e trovate che non avete la capacità di vedere o di alzarvi, o per esempio che cos'è la vostra vita se vostra moglie o vostro marito vi abbandona, vi lascia, oppure o vostro papà o vostra mamma va via di casa e siete soli e non avete più una parte della vostra famiglia. No, perché muore o perché per esempio se ne va via e cerca fortuna altrove. Tutte queste cose, quando noi le apprezziamo generalmente quando le perdiamo, ma quando le abbiamo non siamo grati e riconoscenti come dovremmo. Eppure tutte queste cose rendono la nostra vita meno misera, meno grama. Dovremmo quindi, che cos'è il ringraziamento? Il ringraziamento deriva dalla riflessione, è il prolungamento ed è la purificazione della gioia di cui si gode. Io ho ottenuto qualcosa di bello, non lo dimentico, ma torno a pensarci e continuo a riflettere sulla bellezza di quello che è accaduto e ringrazio Dio mantenendolo nella mia mente ed elevando il mio cuore in lode e ringraziamento a Dio. Il ringraziamento è il prolungamento della gioia. Se voi mangiate una fetta di torta e dopo che l'avete mangiata, ne avete goduto mentre era nella bocca, poi è nello stomaco e non ci pensate più, è finita. Ma se dopo averla mangiata riflettete sulla bontà di quello che avete goduto, voi prolungate la gioia. E in un certo senso, perdonatemi per questi questi esempi piuttosto prosaici, ma in realtà qui Paolo stava dicendo proprio questo: noi siamo venuti tra voi Tessalonicesi, abbiamo visto quello che Dio ha fatto in mezzo a voi, abbiamo visto la potenza di Dio nella vostra vita che vi ha trasformato, e non smettiamo di ringraziare Dio per voi, non possiamo smettere di dire grazie Signore, perché quelle persone si sono convertite, quelle persone hanno ricevuto la tua parola e continuano, e continuiamo, Paolo ci dice, a godere della vostra di quello che è accaduto in mezzo a voi. In un certo senso, quindi, ringraziamento e riassaporare la dolcezza e la bontà di ciò che è passato. Vi posso dire che mi è successo in questi giorni, di ritorno dagli Stati Uniti, ho dedicato almeno un paio di giorni a riflettere sulle persone che ho incontrato, sulle cose che ho fatto, sui luoghi che ho visitato, ho impiegato 2 giorni per scrivere delle lettere di ringraziamento a ciascuno di loro. E nello scrivere delle lettere di ringraziamento pensavo alle cose belle che avevamo, i momenti belli passati con queste persone, le cose fatte, godute, le gioie che mi hanno comunicato. Per esempio, pensavo a una coppia che mi ha prestato la sua bicicletta, era una bicicletta da donna, non è che fosse una grande bicicletta, insomma, però che mi ha consentito di farmi una passeggiata sulle rive della Florida per 15-16 km. È stata una cosa bellissima, anche se c'era un vento tremendo. Li ho ringraziati per questo gesto di generosità, oppure per altre cose, ed è stato un rivivere e un godere delle cose che sarebbero andate completamente dimenticate se non avessi consapevolmente pensato, voluto riflettere su quello che era passato. Ecco, noi abbiamo bisogno di fare più spesso questo esercizio, perché se non lo facciamo, molto facilmente e molto velocemente ci inaridiamo. Una persona che ringrazia è una persona quindi che pensa, che riflette, che considera i fatti, che considera le persone, che considera le cose. Una persona che ringrazia è una persona umile. Perché? Una persona che non ritiene, è una persona che non ritiene che tutto gli sia dovuto, è una persona che riconosce che ciò che ha gli è donato, che non lo meriterebbe, è una grazia del Signore che non siamo stati interamente distrutti. E ovviamente, certo, questi atteggiamenti possono essere indotti da tante false ragioni, ma non parlo della gratitudine degli ipocriti. Paolo ringrazia Dio perché si rende conto che quello che ha visto nei Tessalonicesi è frutto dell'opera di Dio e non della sua abilità. Queste persone si erano convertite. Pensate se Paolo fosse una di quelle persone, fosse stato una di quelle persone che pensano che la capacità di raccogliere quella chiesa era dovuta alla propria eloquenza, alla propria abilità. Voi vi siete convertiti, ma vi siete convertiti perché io sono un grande predicatore. Voi siete una chiesa, ma siete una chiesa perché io vi ho saputo predicare il Vangelo in modo da toccare i vostri cuori. No, qui Paolo dice: io ringrazio Dio perché quando voi avete ricevuto da noi la parola della predicazione, voi l'avete accettata. Perché l'avete accettata? Dio ha compiuto qualcosa ed è a Lui che io attribuisco la vostra conversione, l'accettazione della sua parola. Ed è per questo che io ringrazio Dio. È Lui l'artefice della vostra salvezza. È Lui colui che vi ha aperto il cuore. Ringrazio Dio per questo. È una persona umile. Non è un uomo orgoglioso. È una persona contenta. È una persona gioiosa. La gioia, la contentezza che traspaiono dalla nostra vita, che non sono falsificate, non sono ostentate, ma reali, gravi, serie, sono il segno più convincente della grazia Uno che ringrazia è una persona contenta. E qualcuno vi ha mai detto: ma tu sei sempre contento, sei sempre contenta, come mai? Ma le cose ti vanno sempre bene, ma com'è? Non c'è mai niente che ti inquieta. Si può essere contenti nelle calamità? Non parlo nella normalità della vita. Nella normalità della vita dovremmo essere contenti, perché se non siamo contenti nella normalità della vita, quando saremo contenti? Ma la domanda è: si può essere contenti nelle calamità? La Bibbia dice di sì. Io non vi posso dire che è stata la mia esperienza, non perché non sono stato contento nelle calamità, ma perché devo dire che grazie a Dio il Signore mi ha risparmiato calamità nella mia vita. Però è certo che la Scrittura dice che noi possiamo essere contenti anche nelle calamità, ma sicuramente noi possiamo ringraziare Dio anche nelle calamità. C'è la storia che ho letto in questi giorni di una ragazzina che era olandese, che nella Seconda Guerra Mondiale, proprio a causa della loro fede evangelica, della sua famiglia, avevano aiutato molti ebrei. Si chiamava questa ragazza Corrie ten Boom. E siccome furono scoperti come collaborazionisti degli ebrei, i nazisti li deportarono e li portarono in un campo di concentramento di Ravensbrück, terribile campo di concentramento. E quando arrivarono e li misero in quelle baracche erano dei luoghi puzzolenti e sicuramente sporchi, infestati dalle pulci. La sorella di questa Corrie le disse: noi dobbiamo, leggendo prima Tessalonicesi 5, 16 e 18, proprio il testo che abbiamo letto prima, disse: noi dobbiamo essere grati a Dio per ogni cosa, dobbiamo ringraziare Dio anche per le pulci. Ma come si fa a ringraziare Dio per le pulci? Non ho mai avuto le pulci, quando ero piccolo una volta ho avuto i pidocchi, so che cosa significa, però il senso di prurito che immagino si provi in quel caso in tutti i... State cominciando a grattarvi, ho parlato di pidocchi, no? Il senso di prurito in tutto il corpo, essere qualcosa di terribile. E allora all'inizio questa ragazza non voleva ringraziare Dio per le pulci nelle baracche, ma poi riuscì a farlo, e dopo un po' di tempo si resero conto che nel resto del campo di concentramento era un inferno, perché erano sempre sotto il controllo di questi nazisti che li angariavano, ma dentro le baracche potevano fare quello che volevano, potevano cantare, potevano leggere la Bibbia, potevano pregare, potevano giocare, avevano una grande libertà. Perché? Perché i nazisti, a causa del fatto che le baracche erano piene di pulci, siccome si spaventavano di prenderle, non entravano nelle baracche. Anche delle pulci possono farci del bene, no? E dobbiamo imparare a ringraziare Dio per ogni cosa. Perché ogni cosa, sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E quindi una persona che ringrazia è una persona contenta, è una persona gioiosa, o è una persona che conosce Dio. Ascoltatemi, la gratitudine che noi esprimiamo a Dio nei nostri ringraziamenti, nella nostra vita eucaristica, se mi consentite il termine, è la migliore testimonianza che siamo persone che conosciamo Dio, o meglio che siamo stati da Lui conosciuti. Perché dico questo? Perché se tu non sei una persona grata a Dio, che l'esprime, sei una persona che si lamenta, sei una persona che critica, sei una persona che probabilmente ha paura, che hai continuamente un cattivo umore, sei inconsolabile, e queste cose sono peggio della ribellione, della pigrizia e della bestemmia, perché rivelano che non conosci Dio. In questi giorni che sono stati negli Stati Uniti ho predicato per due volte la predicazione della parabola dei talenti. E quindi quella parabola è rimasta nella mia mente per molto tempo, non solo in italiano ma anche in inglese, e ho continuato a riflettere. E ho riflettuto sul fatto che veramente la persona che aveva ricevuto un solo talento era una persona che aveva una sola colpa, quello di non conoscere Dio, essere estraneo a Dio. L'uomo dall'unico talento non aveva rubato niente al suo padrone, se ci pensate non aveva trasgredito il comandamento non rubare, l'ottavo comandamento, non aveva trasgredito e non era stato neanche prodigo sperperando il dono ricevuto, ma lo nascose, attribuì al padrone cattivi sentimenti e dimostrò di non conoscerlo. Nessuna gioia per quello che aveva ricevuto, nessuna gratitudine per quello che aveva avuto da amministrare, nessun profitto da quello che aveva ricevuto dal suo padrone. Quell'uomo era un uomo che non sapeva ringraziare, era un uomo che non aveva alcuna gratitudine nei confronti del proprio signore, maestro, che gli aveva dato una così grande quantità di denaro, perché vi ricordo, un talento corrisponde a 15 anni di salario di un operaio. Erano un sacco di soldi che quest'uomo tenne nascosti e per cui non ringraziò affatto il suo signore con una vita operosa. Quindi in realtà chi non ringrazia è una persona che non conosce Dio, e per questo noi dobbiamo considerare l'importanza dell'esprimere il ringraziamento a Dio. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio. Riconoscono che tutto quello che era avvenuto ai Tessalonicesi, Paolo, Silvano e Timoteo, veniva da Dio, e l'amore dice sempre grazie, mentre l'orgoglio e la superbia non conoscono questa parola. Allora, misuriamo la nostra gratitudine e consideriamo le nostre preghiere. Quanto nelle nostre preghiere, quale posto hanno nelle nostre preghiere i ringraziamenti a Dio? E io vi vorrei suggerire silenziosamente nel vostro cuore di ringraziare Dio per qualcosa. Certo, quando noi nasce un figlio, no? Certamente ringraziamo Dio, mentre così è piccolino, è anche naturale che sia fatto, ma ringraziamo Dio anche per i nostri figli cresciuti, quelli che sono magari hanno lasciato casa, adesso sono fuori, e consideriamo il nostro dovere nei loro confronti continuare a pregare per il loro bene, per la loro salvezza. Ringraziamo Dio per tutto, per quello che abbiamo vicino e quello che abbiamo lontano. Io credo che potrebbe darsi che qualcuno di noi in particolare debba prendere la risoluzione di andare da qualcuno alla fine di questo culto per dirgli grazie per qualcosa, o magari dovrebbe fare una telefonata, o dovrebbe ravvedersi per il fatto di essere stato ingrato, ingrata nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo per tante cose. Se oggi stai male, e potrebbe darsi che qualcuno che ci ascolta da lontano, o magari qualcuno che è qui presente oggi sta male, e giustamente notiamo che stiamo male, quando ci fa male la testa, quando non riusciamo a camminare, certamente sentiamo che ci manca qualche cosa, ma ci rendiamo conto che quando stiamo male la ragione per cui noi lo notiamo è perché generalmente stiamo bene, e perché quando stiamo bene non lo notiamo allo stesso modo e non facciamo sentire la nostra voce dicendo con gioia: oggi sto bene, grazie a Dio, grazie a Dio. Noi oggi celebriamo la cena del Signore ed essa è preceduta dal ringraziamento ed è un aspetto, è uno dei significati della celebrazione della cena del Signore, è proprio il ringraziamento che eleviamo a Dio per il dono di Cristo, per il suo sacrificio che ha espiato la nostra colpa e ha reso Dio propizio nei nostri confronti. Vedete come Gesù, che ci dice ricordatevi di me, ci spinge e ci esorta a vivere costantemente nel ringraziamento a Dio. Ma vado avanti velocemente, perché cosa è grato un uomo di Dio? La seconda cosa, non solo qui notiamo la gratitudine di Paolo, Silvano e Timoteo, ma anche le ragioni, le motivazioni di questa gratitudine. Nello specifico Paolo, Silvano e Timoteo stanno ringraziando Dio perché sono stati in grado di discernere l'opera di Dio in queste persone. Da cosa in particolare? C'è una bellissima dinamica descritta in questo versetto, nel versetto 13, che vi vorrei fare notare. È la dinamica o il modo in cui il Vangelo opera nelle persone, cioè che cosa accade quando la parola di Dio viene annunciata, che cosa accade quando la parola di Dio viene predicata. Ascoltate, rileggiamo il verso. Questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, notate questo verbo, riceveste, questa è la prima cosa che accade, c'è qualcuno che predica. La parola della predicazione, la parola dell'ascolto di Dio, dice realmente, quindi l'avete ricevuta. Poi voi la accettaste, secondo passo, l'accettaste, l'avete accettata non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Quindi ci sono, per queste cose ringrazia Dio. Ringraziano Dio Paolo, Silvano e Timoteo, perché prima di tutto queste persone avevano ricevuto la parola di Dio. In che senso ricevuto? Ora, questa parola in italiano può avere vari significati, ma in greco il verbo, permettetemi che lo dica, è paralambano, che significa anche prendere, viene utilizzato anche come ricevere una tradizione, dall'idea di essere raggiunti, come in questo caso di ascoltare qualcosa. Cioè questo è un atto in cui si è essenzialmente passivi. Cosa voglio dire? Io se ho qualcosa e lo do a qualcun altro, in questo senso si usa questo verbo, in questo senso quella persona lo prende, lo riceve, cioè così come gliel'ho dato lo prende. E questo è il primo passo della predicazione della parola di Dio. Ci vuole una persona che la predica, che l'annuncia, che la fa conoscere, e altre persone che l'ascoltano. Ecco, potrebbe darsi che qualcuno tra di voi si tappa le orecchie per non ascoltare, oppure esce fuori da questo luogo e non ascolta, oppure se siamo per strada ci sono persone che si fermano, che ascoltano quello che viene detto, altre invece che non se ne importano affatto e vanno via. Ecco, quelle persone che vanno via non ricevono in questo senso. Le persone che ascoltano ricevono la parola predicata. Questo era esattamente quello che Paolo voleva dire. Questo verbo viene utilizzato anche in Prima Corinzi 11:23, Prima Corinzi 15:1-3, dove si parla di ricevere qualcosa che viene stato dato. E questo è il primo passo la prima cosa per cui Paolo ringrazia Dio. Cosa vuole dire? Paolo dice: quando noi siamo venuti da voi, voi avete prestato orecchio, ci avete ascoltato. Se vogliamo che qualcuno creda al Vangelo, se i nostri figli che sono presenti, no? Se vogliamo che credano nel Vangelo, la prima cosa che gli dobbiamo dire loro è: state attenti a quello che dice il pastore, seguite, perché se voi non ascoltate, non ricevete. È come quando il seme cade sulla terra e la terra non lo riceve, rimane la strada, no? È terreno duro, e quindi rimane in superficie e poi passano gli uccelli va subito via. Noi ringraziamo Dio perché ci avete ascoltati. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Quando c'è qualcuno che ascolta, non è certamente la salvezza, ma è il primo passo verso la salvezza. Noi ringraziamo Dio perché quando siamo venuti da voi, voi avete ricevuto le cose che vi abbiamo detto, ci avete ascoltati, non avete voltato le spalle a noi. Ma seconda cosa, voi avete accettato la nostra parola. Qui c'è qualcosa di più, c'è qualcosa che ha a che fare con la reazione emotiva che segue l'ascolto. Questo è la descrizione dell'accoglienza, del far posto nel proprio cuore, come quando si accoglie e si onora un amico o una persona gradita che bussa alla nostra porta. Questa è la seconda cosa per cui Paolo ringrazia, dice: voi ci avete ascoltato, ma non solo ci avete ascoltato, avete accolto nel vostro cuore la parola che vi abbiamo dato. Avete riconosciuto che non era parola di uomini, era parola di Dio e che quindi era degna di far parte della vostra vita. È qualcosa di diverso ascoltare dal accogliere. In questo senso possiamo pensare a quel fariseo che ha ricevuto Gesù a casa sua. Lo ha ricevuto, quell'uomo Gesù è entrato a casa sua, però era stato accolto dal fariseo? No. Non gli aveva fatto spazio nel proprio cuore. Gesù infatti lo rimprovera dicendo: Simone, io sono venuto a casa tua e tu non mi hai lavato i piedi, non mi hai dato alcun bacio, non mi hai mostrato nessun senso di affetto. Ecco, se vogliamo che la parola di Dio operi in noi efficacemente, dobbiamo ascoltarla, ma poi la dobbiamo accettarla, accoglierla. E qui è necessario che noi ruminiamo e continuiamo a rimasticare, a riascoltare, magari riascoltare il sermone di domenica con uno dei mezzi che abbiamo, no? Oppure semplicemente prendere degli appunti, no? C'è questo foglietto che serve a questo. Vi ho sempre detto: non scrivete durante la predicazione, ma probabilmente a volte è molto utile fare questo dopo, tornando a casa, cercando di ricordare le cose che sono state dette. Il mercoledì sera in preghiera, quando abbiamo la riunione di preghiera, facciamo questo, ci ricordiamo delle cose che sono state dette la domenica. E è un esercizio utile perché possiamo tornare a pregare per quelle cose. L'accettaste, non soltanto l'avete ricevuta, ma l'avete accettata, è rimasta nel vostro cuore. E il terzo passo, sicuramente, voi che credete, quindi queste persone avevano riposto la loro fiducia nella parola, e questa ricezione cordiale, questa accoglienza della parola, questa convinzione interiore riguardo al messaggio ascoltato, che porta a modificare la nostra condotta esteriore, significa credere nella parola, credere al messaggio del Vangelo. Questi tre verbi non sono tre fasi, ma sono descrittivi di ciò che accade quando qualcuno si converte. Quando qualcuno si converte bisogna che ascolti, bisogna che accolga la parola, che la accetti e che vi creda. Ed è per questa ragione quella che la nostra azione nei confronti delle persone, noi dobbiamo annunciare la parola che deve essere ascoltata. La dobbiamo annunciare così come ci è stata data, senza cambiamenti, passandola ad altri nel modo che essi la possano capire, possano essere emozionati dalla verità ascoltata e che possano poi comprendere come questa parola li chiami a riporre la piena fiducia e cambi il loro modo di pensare. Ma ricordiamoci, qua Paolo sta dicendo: io ringrazio Dio perché tutto questo è accaduto non a causa della nostra bravura, ma perché Dio ha fatto sì che questo accadesse. E giusto per concludere, e ho davvero finito, questo è il terzo punto, sarò molto veloce. Quali sono le caratteristiche e le qualità di questo Vangelo? Cioè, che cosa avevano detto Paolo, Silvano e Timoteo? Che era stato ascoltato, che era stato accolto, che era stato creduto. Prima di tutto, questa era la parola della predicazione di Dio. In altri termini, non era la loro parola, era la parola di Dio. Il Vangelo è di proprietà di Dio, Dio lo ha pensato, Dio lo ha inventato, Dio lo ha ordinato e noi dobbiamo passarlo ad altri così come lo abbiamo ricevuto. È la parola di Dio e non parola di uomini. Questa convinzione intorno all'origine divina del Vangelo è passata nel modo in cui è stato trasmesso ai Tessalonicesi, da Paolo, Silvano e Timoteo. Questi Tessalonicesi, quando hanno ascoltato Paolo, Silvano e Timoteo, l'hanno ascoltati con riverenza, li hanno ascoltati con attenzione, perché hanno considerato le cose che dicevano come l'inerrante, l'autorevole, la chiara, la sufficiente, ispirata rivelazione di Dio. Fratelli, se volete avere profitto dalla parola, dovete riceverla così. È importante che abbiate stima di chi vi predica il Vangelo e che quando ascoltate la parola di Dio la consideriate davvero non parola di Reno Ulfo, non parola del predicatore o chiunque sia su questo pulpito, ma parola di Dio per voi. E se nella nostra mente sorgono dei dubbi riguardo alle cose dette, dobbiamo fare in modo che siano eliminati, cioè che riflettiamo se quella cosa è vera o se non è vera. Ma se è vera, dobbiamo ubbidire poi, altrimenti non sperimenteremo la trasformazione della parola di Dio. Mettiamo che questa mattina qualcuno sia stato convinto del peccato dell'ingratitudine. Non deve pensare che io ve lo sto dicendo questa cosa perché ho qualcosa contro di voi. Se Dio vi ha convinto che siete ingrati, la cosa più giusta da fare è umiliarvi dinanzi a Dio e chiedere perdono a Dio per la vostra ingratitudine e cominciare con l'aiuto di Dio a vivere ringraziandolo per tutte le cose che avete. È parola di Dio, non è parola di uomini. È parola di Dio, non è parola di uomini. E la parola ha anche la caratteristica di essere efficace nei confronti di coloro che credono. La parola di Dio è vivente, è efficace. Qui la parola usata è bellissima, dice opera efficacemente in voi. La parola greca è energeo, energeticamente, ha questo senso di potenza, di capacità di operare. Altrove in Ebrei 4:12 dice che la parola di Dio è vivente, è efficace, è tagliente, è giudicante. Queste caratteristiche descrivono la funzione della parola di Dio nella vita dei credenti. Perché ci sono persone che ascoltano e sono trasformate dalla parola di Dio. Ci sono persone che ascoltano e non lo sono. Perché? Semplicemente per una ragione. Perché non sono dei credenti. Non puoi rimanere per anni e anni e anni sotto il fedele ministero della parola rimanendo sempre uguale, perché se rimani sempre uguale vuol dire che non sei un credente, non sei vivo. Un albero perde delle foglie, in certi momenti è spoglio, in altri momenti è pieno di foglie, ma c'è cambiamento. Ma se si rimane sempre uguali vuol dire che bisogna dubitare sul fatto che si è degli alberi vivi. Probabilmente sei una di quelle piante ornamentali di plastica che non hanno vita e non hanno esistenza, perché la parola di Dio opera efficacemente in voi che credete. Se la considerate parola di Dio, non parola di uomini, se la ascoltate, la accogliete e vi riponete fiducia, questa parola produrrà degli effetti di trasformazione. Quindi dobbiamo esporci alla parola di Dio. Questa è la conclusione. Lo sapete che noi possiamo ucciderci senza compiere nessun atto violento. Cioè, se noi decidiamo di ammazzarci, non è che è necessario che ci impicchiamo, ci spariamo o cose di questo genere. Ci si può uccidere senza compiere nessun atto violento. Per esempio, ci possiamo uccidere smettendo di mangiare, mangiando sempre meno, sempre meno, sempre meno, e poi moriamo per consunzione.
Oppure possiamo ucciderci deprivandoci di sonno. Si può morire, lo sapete, che si può, se si rimane giorni e giorni senza dormire, ha degli effetti deleteri per la propria salute. Ci si può uccidere senza compiere alcun atto violento, oppure ci si può uccidere anche mangiando in modo spropositato, senza curarsi affatto della propria salute, e quindi presto o tardi saremo colti da una malattia cardiovascolare che ci porterà alla morte. Si può morire anche senza compiere alcun atto violento, basta che noi ci priviamo di ciò che è salutare. Quanto abbiamo bisogno della parola di Dio, quanto la leggi la parola di Dio, quanto stai nella parola. Questa è una delle cose così importanti. Poi pensate che i pastori devono spendere ore nella parola. Sì, i pastori potevano spendere ore nella parola, certamente per preparare questo sermone ci ho impiegato ore di studio. Comprendere il testo, per pregare perché il Dio me lo potesse chiarire nella mia mente, per scrivere queste note, no? Però può succedere che i pastori vivano nella parola soltanto per fare questo esercizio, cioè come quel cuoco che cucina per nutrire gli altri ma non mangia. Questo è un problema per me, ma è un problema anche per voi. Quanto vi nutrite della parola di Dio quotidianamente? Quanto siete fedeli nella ricerca della parola di Dio? Non soltanto della lettura di uno, dieci o cinque capitoli, non ha importanza, ma di stare dinanzi a Dio gustando, pregando la parola. Se noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola, di accogliere la parola e di credere alla parola se vogliamo essere trasformati dalla parola di Dio. E quando abbiamo una Bibbia in mano e quando ascoltiamo la predicazione della Bibbia, dobbiamo ricordare a noi stessi che questa è parola di Dio e non parola di uomini. Se non c'è questa costante consapevolezza, noi non avremo grande profitto. Il più grande disastro nelle chiese avviene quando la Bibbia è negata al popolo in vari modi. Ne c'è stato un tempo in cui la Chiesa Cattolica vietava la lettura della Bibbia. La Bibbia era in latino, era una lingua sconosciuta. Poi quando l'ha permessa, l'ha oscurata con le sue interpretazioni. Questo è un modo crudele per negare la parola di Dio agli uomini, ma ci sono anche altre chiese che dicono no, sì, va bene, sì, la parola di Dio, la Bibbia è buona, però ci sono delle parti che non sono proprio parola di Dio, queste sono parola di uomini. Se noi non la consideriamo la inerrante, ispirata, autorevole, chiara, sufficiente parola, noi non ne avremo veramente profitto. Quanto dobbiamo impegnarci a esercitare la fede nella parola di Dio, perché senza la fede è impossibile piacere a Dio, ma anche perché senza la fede tutto l'ascolto, tutta la predicazione di questo mondo, tutta la verità di questo mondo sono del tutto inefficaci, anzi addirittura dannosi. Tre domande e ho finito. La vostra vita è una celebrazione eucaristica, è un ringraziamento continuo? Qualcuno può ringraziare Dio perché tu hai dato prova di avere ricevuto, accolto e creduto al Vangelo? Tra di noi ci sono delle persone che non sono battezzate in acqua, però continuano ad essere qui presenti. Vuol dire che la parola di Dio e la verità vi attirano, altrimenti ve ne sareste andate altrove. Però potreste fare qualcosa se veramente avete creduto nel Signore. Potreste darne prova e testimonianza davanti a tutti della vostra fede e potreste causare la gioia in tanti altri e il ringraziamento a Dio da parte di tanti altri perché avete ascoltato, perché avete ricevuto, perché avete creduto alla parola di Dio. Allora, ci sono altri che possono ringraziare Dio per voi? Sarebbe molto bello se questo continuasse ad accadere spesso tra di noi. E cosa sta operando la parola di Dio nel vostro cuore? Questa è l'ultima domanda. La stai leggendo, la stai meditando, la stai pregando, ti stai impegnando per ubbidire ad essa? Oh fratelli, io ringrazio sempre Dio per voi. Anzi, io ringrazio sempre Dio perché voi avete ricevuto la parola, avete accolto la parola e avete creduto nella parola. Ma continuiamo a farlo ancora di più e continuiamo a fare in modo che questa possa essere la nostra attitudine tutti i giorni della nostra vita. Vogliamo chinare il capo, fratelli, ringraziare un momento il Signore, pregare prima di rivolgerci alla cena del Signore, celebrare la sua fedeltà.